Libre Podcast, nuova puntata di giugno 2022. Qui è sempre Stefano che parla, perché in effetti poi la faccio sempre io la partenza di questo podcast. Bisognerebbe un po' così parlarne qua con i miei due colleghi presenti in questa puntata, Matteo e Antonino. Ciao ragazzi, come state? Chi vuole partire per primo? Stavolta andiamo in ordine alfabetico. Vai Antonino, che ti vedo anche, che hai il microfono spento. Come mai? Cos'hai da nascondere?
Nulla, cerco di evitare i rumori di fondo per limitare le tue attività di editing.
Bravo.
Quindi tutto qua, no? Stefano, onestamente sei il sopravvissuto, sei il padre fondatore di questo podcast.
Insomma. Sopravvissuto?
Nel senso, sei il padre fondatore di questo podcast, insomma. Caro Federico, da questo punto di vista si è estinto da un po', insomma, quindi...
È vero, mi sento un po' il dinosauro, come si chiama, l'iguana, no? Cos'è che...
Ma dinosauro, dai.
Il drago di Comodo, o del Comodino.
Voi ragazzi, che qui la vena... comunque, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, a voi ragazzi, tutto bene qui da quel di Quigliano in provincia di Savona, tutto ok.
La benzina?
La benzina.
2 euro?
Quello qui vicino, da cui io non mi servo, stasera a 1,944 gasolio, 2,044 la benzina.
E vai.
Superati 2 euro, proprio questa sera l'ho visto.
Anche da me, nel Trevigiano.
Passando, non lo faccio così, io vado da una da qualche altro che sarà ancora 1,9 erotti, ma comunque andiamo bene. Andiamo bene.
Da me ce ne sono due che sono a 1,999. 1999.
Tanta roba, considerando che insomma abbiamo quasi 40 centesimi tra uno scherzo e l'altro di accise, IVA varia in meno. Fatto due conti, siamo praticamente a 2,5 euro.
Sì.
Va bene.
Vabbè. E tu Matteo? Vai a gasolio?
No, vado a benzina, però c'è, vuol dire, l'ibrido mi fa appesantire di meno il portafoglio, però è...
Ah, vedi che bravo.
Come si dice in questi casi, quando vedi la benzina anche dalla gioielleria a 2,10 euro, che c'ho qua vicino, è... quella fa un po' riflettere.
Cioè...
come cosa. E non ho ancora visto quelle sul raccordo d'autostrada, quanto vanno.
Porca lacca mi piace come espressione.
Sì, beh, meglio, così non è explicit, sì, non dobbiamo mettere la...
Esatto.
Allora, qual è il tema di questo? Io mi sono aggregato alla fine, quindi ho qualche...
No, non ti ricordi più il tema di questa puntata che ho lanciato lì?
No, ho letto, ho visto qualcosa nel nostro back channel, ho visto qualcosa. Intanto ricordiamo a tutti ovviamente il nostro canale Telegram t.me/librepodcast.
Fantasticherrimo, bravissimo. E no, appunto avevo buttato là l'idea di parlare di software per la virtualizzazione, perché bene o male sempre di più prende piede, forse più nell'ambito professionale, nelle aziende, però mi sono trovato ultimamente così a fare degli esperimenti con delle distro Linux che non conoscevo, così un po' per testarle, o anche Android su x86, come si dice, no? La versione insomma per PC di Android da testare, eccetera, per vedere se riuscivo a farlo andare su dei vecchi scattafasci che ho raccattato di qua e di là, o anche era arrivato un Raspberry Pi di così occasione, che stranamente non si accende, quindi non sono riuscito a testarlo, ma quindi forse era per quello che era di occasione, perché non va. E però appunto per vedere un po' così di sfruttare anche il suo sistema operativo, mi sono installato appunto su VirtualBox, questo software open, non so se sia open source, comunque multipiattaforma sicuramente, e ho provato appunto Raspbian, mi sembra che si chiama Raspbian OS, appunto la distro ufficiale di Raspberry. Peccato che poi non ho potuto, ripeto, utilizzarlo su Raspberry vero e proprio, perché questa occasione era così bella, appunto, che fortunatamente non ho pagato nulla, però forse il risultato è che non ho avuto neanche nulla che funzionasse, ma peccato. Però intanto mi sono visto un po' questa distro ufficiale, perché ho visto anche che ce ne sono molte per Raspberry che si possono utilizzare, tra cui appunto Ubuntu, poi cosa c'era ancora, mi sembra anche Linux Mint, insomma tante cose che si possono provare sul proprio PC senza ribaltarlo completamente, anche da quello che vedo, viene molto utilizzata nell'ambito così della sicurezza, del hacking, eccetera, per installare distro come Kali Linux, eccetera, senza fare troppissimi danni. Quindi mi domandavo se anche voi così utilizzate questi ambienti, questi software, per così sperimentare, e mi domandavo se anche per caso tu, Antonino, che sei più dentro un ambito aziendale, quindi se hai utilizzato qualche software appunto per virtualizzare, almeno da dove lavoro io, mi risulta che tanti server siano proprio delle macchine virtuali in cui appunto poi i vari dipartimenti vengono suddivisi e si collegano tutti quanti i vari utenti, tipo io che faccio grafica, appunto mi hanno impostato un serverino dove appunto salgo tutti quanti i miei file, si collegano tutti i vari colleghi che hanno appunto bisogno di accedere a quello che faccio io e viceversa. E quindi così lascio voi la parola, io appunto butto là il primo software, quello che utilizzo principalmente, che è VirtualBox, anche se ce ne sono tanti altri come sono descritti sul nostro sempre attuale alternative2.net, in cui appunto oltre che VirtualBox si parla di VMware Workstation, Chemu, chi più ne ha chi più ne metta. Quindi lascio a voi la parola, chi vuole dire la propria o dire la sua, non so.
Ma allora, come dici tu, a livello aziendale ormai è una pratica estremamente diffusa, perché le motivazioni sono varie. Uno, la potenza dell'hardware è tale per cui è facile scalare o perlomeno utilizzare le risorse anche di una singola macchina in termini hardware per poterla poi quindi suddividere e condividere tra più macchine virtuali. Altre tendenze sono addirittura molto più complesse, oggi vedono una interazione fortissima tra hardware magari basato su blade server, quindi su macchine che condividono una parte del gruppo, potrei dire, di potenza e di gestione network, con uno storage condiviso molto ampio, però è condiviso a livello hardware, poi viene gestito diversamente da singole macchine. Non so se avete mai visto un blade server, è una sorta di serve piuttosto grande, corposo, con degli slot in cui si inseriscono in realtà delle vere e proprie macchine fisiche che sono miniaturizzate, ma sono sempre dei PC, diciamo lì proprio, quindi la parte processore, memoria RAM, eccetera. E poi hanno appunto questo box condiviso di varie unità disco che tutte insieme formano una sorta di mega container che poi viene suddiviso virtualmente tra macchine, e spesso queste stesse macchine sono suddivise in più macchine virtuali. Devo dire la verità che sino a qualche tempo fa avevo accesso un pochino più diretto ad alcune di queste macchine, quindi le potevo meglio, adesso le potevo osservare meglio, invece adesso le vedo solo da un punto di vista, come dire, un po' fisico, ma la gestione è tutta remotizzata, dico, puntata a vari posti del mondo, Stati Uniti, India in particolare, eccetera, di conseguenza non ho modo di vederne effettivamente l'organizzazione. La maggior parte sono basate su comunque VMware, su soluzioni VMware. Invece altre macchine virtuali che mi capita di usare in maniera più quotidiana su server più tradizionali, con entro un paio sino da 2 a 6 macchine virtuali contemporaneamente presenti nella stessa macchina, ma sono anche virtualizzazioni completamente software integrate in Windows che offre Hyper-V praticamente integrato. Devo dire che nell'ambito Windows funziona bene senza particolari sofisticazioni, darei dire, quindi diciamo out of the box è piuttosto ben funzionante. Ovviamente esistono sempre 2 approcci, quello più potremmo definire bare metal e quello invece completamente software, ovvero mi riferisco al fatto che in certi casi abbiamo la seconda soluzione, quella software, dove tu ti basi su un sistema operativo nel quale è installato un software, uno di quelli che hai già citato, quelli che stavano dicendo anche adesso, quindi dal VirtualBox alle soluzioni commerciali. VMware, oltretutto, che è leader di mercato mondiale, è stato recentemente acquisito, mi pare, per 61 miliardi di dollari, insomma una cifra, o milioni di dollari, insomma una di quelle acquisizioni veramente galattiche, pochi giorni fa, da Broadcom. 61 miliardi, non miliardi, 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 61 miliardi.
Alla faccia?
Miliardi. Sì, sì, è una delle, forse la, guarda, la seconda dopo quella di Microsoft, che si è comprata Activision Blizzard qualche mese fa. E quindi siamo molto vicini a quelle cifre lì, altro era di quasi 69, questa di 61. Quindi
business che gira,
insomma. Sì, ma perché adesso ci sono moltissime concentrazioni. Mi viene anche in mente, comunque, prima citato Arduino, cioè meglio citato Raspberry e Arduino e cose del genere. Arduino recentemente ha beccato un bel round di 30 milioni di investimento da parte di Bosch, tanto per dirla. Quindi quello è un progetto open source nato in Italia, e quindi comunque fa piacere dire anche questo. Tornando al nostro argomento di questa sera, dicevo, ci sono quindi queste due tipologie di utilizzo della parte della virtualizzazione: una su software, praticamente quindi un software che gira su un software, ovvero un sistema operativo tradizionale, sul quale poi si vanno a innestare dei dischi virtuali fondamentalmente, e da lì poi si procede col far girare le macchine. Quindi tutto dipende comunque dal sistema operativo di base. Come invece la soluzione più bare metal, di fatto tu a livello più software, cioè più hardware, con un software spesso a riga di comando, di fatto li vengono gestiti, quindi più a basso livello, con meno utilizzo di risorse da parte di questo sistema operativo virgolette di base, su cui si innestano le vere e proprie macchine virtuali. Sono ovviamente soluzioni diverse, le differenze si possono anche, come dire, apprezzare. E poi spesso ci capita comunque anche in un utilizzo più aziendale leggero, come quello verso le piccole imprese che facciamo direttamente con l'azienda di cui sono titolare insieme a mio fratello, e lì capita magari di fare anche le cose più sciocche per certi aspetti, magari per esigenze varie serve magari mantenere una vecchia macchina, e allora la si converte in una macchina virtuale e la si fa proseguire nella sua esistenza, magari anche se è basata ancora su vecchi sistemi operativi o cose di questo tipo. Mi pare che la più sciocca che mi venga in mente in questo momento è tipo quella di un centralino, o meglio una macchina, penso che avesse Windows 7, secondo me deve avere Windows 7, con a bordo una vecchissima versione del software 3CX, che è un software mi pare tedesco per la gestione, appunto, di un centralino virtuale a pagamento, ma è una versione ormai piuttosto datata, ma è più che sufficiente per le esigenze dello studio dentistico in cui è installato, e ormai vive da diversi anni passato da una macchina fisica su cui girava un piccolo e-box, che era una macchina di quelle, di quei netbook in versione invece da piccolo mini PC, estremamente castrato nelle prestazioni, ha proseguito la sua vita come macchina virtuale all'interno di più server, nel tempo è già migrato almeno da 2-3 parti, e continua a fare il suo mestiere stando lì in rete, facendo il suo sporco lavoro. Va bene, mi sono dilungato abbastanza. Matteo, tu cosa ci dici sulla virtualizzazione?
Allora, intanto sono sicuro che molte delle cose che hai trattato sono cose che ho vissuto e me le sono viste in faccia come situazione, cioè il fatto di trovarsi a livello aziendale che per velocizzare anche distribuzione di, diciamo così, di avere la stessa configurazione su più macchine, trovarsi la cosa virtualizzata era molto molto più facile che doversi mettere lì e fare un'installazione molto blanda come cosa. Questo permetteva anche di fare delle demo rapide presso i clienti come situazione. E come faccenda, anche gestendo delle risorse abbastanza anche risibili come faccenda, cioè a fin dei conti basta avere lo stretto necessario per farlo funzionare. Dall'altra ho utilizzato anch'io il fantomatico VirtualBox, che è stato uno dei primi con cui è entrato in contatto, poi in realtà è andato un po' scemando per necessità anche di altre cose, come anche come citavi anche tu, Antonino, la presenza di quello nativo di Windows, che poi è evoluto con anche, mettiamo così, la versione più consumistica della sua versione, anche se è fatta per le persone di settore. Il fatto di aver virtualizzato e reso disponibile Ubuntu sullo store di Windows per poter far accettare, diciamo, in questa maniera una parte di Linux a disposizione delle persone. Poi in realtà si è evoluto in altro con Windows 10 e quindi ha reso tutto più fluido, mettiamola così, una presenza alternativa a Windows dentro Windows stesso come situazione. E per tornare sul discorso della virtualizzazione, l'ho utilizzato anche per fare degli esperimenti un pochettino più fortunati rispetto a quelli che raccontavi prima, Stefano, di Raspberry, perché avevo bisogno di fare degli esperimenti di quello che si trattavano di piccoli codici per un prototipo di hardware. E cosa è successo? Avevo trovato un ambiente emulato di Raspberry che ho visto che si è evoluto come alternativa open per virtualizzare, che sarebbe Qemu con la Q, e era esistita una distribuzione già preconfezionata con Raspberry Pi all'interno e aggiornato con una delle ultime distribuzioni di una delle ultime versioni di Python, per cui permetteva di essere, come dire, all'ultimo grido per poter sviluppare un pochettino di codice all'interno. Era molto comodo perché, come dire, se Python impazziva, dimenticato qualche parentesi qua e là, alla fine dei conti bastava chiudere tutta la finestra e riavviare senza riavviare tutto il computer, tutto il Raspberry, quindi utilizzando un pochettino più della potenza del computer per vedere che saltasse quelle 3-4 schermate all'inizio di codice di inizializzazione, cosa che se utilizzando un Raspberry Pi il B+, quello con 128 MB di RAM o giù di lì, comunque uno dei primi con poche risorse, tendenzialmente era abbastanza un oggetto che faceva perdere tempo, mettiamo così, se ci devi lavorare in maniera vera e propria, non solamente un oggetto per studio amatoriale come cosa. E da questo punto di vista la virtualizzazione permette di potersi sporcare le mani e metterci mano senza fare il danno atroce, cosa che per certi versi ho trovato anche molto simile per quando sono comparse le prime pennette USB con le distribuzioni Linux, in cui c'è la possibilità di poterle provare senza completamente andare a fare l'installazione del computer. E però in quel caso lì bisognava comunque riavviare il computer, cosa che, diciamo, che se devi fare tante prove o quant'altro, è una, come dire, mettersi lì e aspettare completamente. Cioè, sto parlando più del tempo che come metro di paragone tra le due faccende, però effettivamente è una tecnica che, se ben domata, quella della virtualizzazione dei sistemi, effettivamente fa guadagnare un sacco di tempo per poterlo utilizzare in altro, questo altro, e poi uno lo mette in base a quello che gli serve per lavorarci sopra, o anche semplicemente per studiarlo. Cioè, se uno ha bisogno di studiare una cosa che ha confinato in un ambiente sicuro, perché poi è quello che diventa l'ambiente virtualizzato, è un ambiente in cui si vanno a dominare quelle che sono le risorse di cui è fatto, quindi la quantità di RAM, CPU a disposizione, o anche la scheda grafica condivisa, oppure le porte perfino, e a quel punto uno riesce a utilizzarlo in maniera come un sandbox alla fine, cioè un ambiente in cui poter fare esercizio e poter costruire cose in maniera più che controllata, come facendo un ambiente molto scientifico da questo punto di vista.
Beh, se io posso dire la mia, effettivamente ho avuto i primi contatti con la virtualizzazione ancora con Virtual PC, che era un software per Macintosh che permetteva di installare Windows ancora sui Power Mac, però appunto essendo che doveva essere traslato, non compilato, ma che si dice, comunque insomma, tradotto direttamente da un sistema appunto X86 ha un sistema PowerPC appunto della Motorola
emulato?
No, ma c'è proprio come i linguaggi non compilati, tipo il BASIC è un linguaggio non compilato, ma vedi quando mi servono le parole, una volta queste mi arrivavano subito invece, vedi, la vecchiaia, no? Vabbè, comunque, detto questo, appunto c'era questo lag spaventoso, però potevi utilizzare Windows su Macintosh. Adesso questa possibilità, poi anche con gli M1 nuovi, penso che...
Ah, ma stai parlando di Parallel Desktop?
Parallel, sì, adesso si chiama Parallel, ma prima all'inizio era Virtual PC, che poi era stato comprato tutto appunto da Microsoft, penso proprio per iniziare a fare tutto quanto il discorso di virtualizzazione che l'ha portato appunto a avere Hyper-V, ma non sono sicuro, vado molto a memoria e come al solito sbaglio spesso. E no, sul Macintosh era fortissima questa cosa all'epoca, si parla prima degli anni 2000, o comunque inizio degli anni 2000, e di vedere appunto di poter utilizzare anche sul Macintosh certi software che se no non si potevano utilizzare se non con l'utilizzo di un altro PC, quindi di avere una spesa doppia di macchine per poi per caso utilizzare il software che ti serve per il centralino, come diceva Antonino prima. E da là appunto poi quando ho scoperto che esisteva anche un VirtualBox che dava la possibilità di effettivamente fare su più di una piattaforma quello che si poteva fare sul Macintosh, perché effettivamente all'inizio, cioè, avere una virtualizzazione su un PC cosa serviva? Sul Macintosh poteva servire, ripeto, perché certi software non li trovi se non per Windows, e quindi per un ambito professionale aveva anche un certo senso, se no effettivamente finché le macchine poi anche non riuscivano a sostenerle queste emulazioni, era un po' difficile vedere qualcosa di veramente sfruttabile e utilizzabile in tempo reale, se non ultimamente, anche se vabbè, devo dire che sul mio portatile ci sono ancora abbastanza lag, bisognerebbe avere tutto quanto su SSD per vedere delle prestazioni ottimali sicuramente su una macchina virtuale in generale, e invece il mio ancora è un po' mezzo meccanico. E vabbè, con questo direi anche che siamo sempre arrivati, come spesso ricordo, verso la fine della puntata, perché insomma le tempistiche sono quelle che sono, e non so se volete aggiungere qualcos'altro, se no andrei a salutare i nostri ascoltatori, invitarli anche loro appunto a utilizzare, se appunto non lo fanno già, questi software, proprio anche perché così possono sperimentare molte situazioni come quella che dicevo prima, appunto così valutare distro che non si sono mai potute utilizzare precedentemente. Mi sembra che perfino avendo l'hardware giusto si può anche emulare l'OS X sul PC, ma non ne sono sicuro neanche questo. E così appunto è anche da poter espandere le proprie conoscenze, e volendo, come ripeto, come giustamente anche diceva Matteo, ci sono soluzioni anche proprio completamente open source come Kemu, che parlava poc'anzi, poi se ne trovano anche di multipiattaforma, una ad esempio è Xen, no scusa, non è multipiattaforma, questa è solo per Linux, è xen.org, per chi appunto è purista del pinguino, ma se no appunto ci sono tantissime altre soluzioni con cui effettivamente così fare qualche esperimento o anche poter sfruttare la possibilità di avere più di un sistema operativo sulla propria macchina senza andare a dover partizionare il disco. E con questo appunto chiuderai il mio intervento e lascio a voi la parola se volete aggiungere qualcos'altro, se no andiamo a salutare i nostri amici di questa puntata.
Beh, io aggiungerei solo un altro tipico esempio che mi pare spesso di vedere utilizzato in ambito industriale, ad esempio, è quello dei tecnici che per lavorare su PLC hanno spesso bisogno di ambienti magari con sistemi operativi più vecchi, magari un Windows XP piuttosto che altro, su cui far girare poi delle versioni software della Siemens piuttosto che delle tante altre la B&R e delle altre marche leader del settore dei PLC, appunto per avere questi ambienti tecnici per il supporto di queste macchine, spesso hanno più macchine virtuali a bordo, magari hanno lo bel Windows 10 o Windows 11, e per mantenere le vecchie versioni, insomma da Windows 7 all'indietro, spesso hanno quelle due o tre macchine virtuali che si portano a spasso nel loro portatile per l'attività lavorativa quotidiana presso i clienti. Va bene, con questo direi che anche il mio intervento è finito. Un caro saluto a tutti, anche da parte mia, e Matteo, a te la palla, o meglio il microfono.
Grazie per il rimpallo, allora. No, non aggiungo altro come situazione, perché stavo giusto pensando a quello che stavi raccontando, cioè dell'ambiente in virtualizzato per uso industriale o comunque per chi ha bisogno di utilizzare dei macchinari che non ha, o dei software che purtroppo non sono più aggiornati, o comunque non sarebbero un investimento troppo esoso per avere la versione stabile per l'ultimo sistema operativo e di simile. Cioè il fatto che sono pensieri che si rifanno anche a quando abbiamo parlato di se è giusto aggiornare o meno per questioni di sicurezza, che avevamo fatto una puntata tempo fa riguardo per mantenere il software. Quindi sono dei pensieri che devono essere digeriti da tutte e due le parti, cioè tenere aggiornato da una parte che però rischia di non far funzionare più le macchine, oppure dall'altra parte la soluzione, pur di mantenere il macchinario che funzioni, virtualizzarlo, che è una soluzione economica, però bisogna anche mettere in conto di non solamente virtualizzarlo, ma gestire una parte di sicurezza nel caso si voglia collegare con il resto del mondo, perché probabilmente il sistema operativo su cui uno va a utilizzare quel software potrebbe avere delle falle o qualcosa del genere da dover gestire. E quindi questa bilancia o questo equilibrio precario su cui girare in ambito professionale fa sempre un po' riflettere. Come detto prima, il discorso uso personale, provare per credere, mettiamola così, è un oggetto molto simpatico che uno può sistemare. Adesso è molto accessibile rispetto a molto tempo fa, le guide sono molto presenti online, per cui il consiglio è documentarsi bene, e si trovano diversi articoli a riguardo. Nel nostro gruppo metteremo un paio di link a riguardo, adesso io appena ritrovo quello di Chemu lo condivido, giusto per completare il discorso precedente riguardo dell'utilizzo del Raspberry Pi su macchina virtualizzata per computer. Per cui per chi in questo momento qua non è ancora in odore di acquisto di un Raspberry Pi, è un ottimo sistema per poterlo testare come faccenda. Detto questo, mi aggrego ai saluti, per cui buon proseguimento a tutti e a rimpallo a Stefano.
E rieccomi qua, che nel frattempo ho trovato cosa volevo dire, cioè che il Basic era un linguaggio interpretato, quindi
interpretato.
Sì, quindi la virtualizzazione nel Mac, appunto nel PowerPC, venivano interpretate in tempo reale, tutto relativo a quei tempi là, cioè quindi prima del 2000 circa. Le istruzioni del Motorola venivano trasformate in istruzioni Intel, quindi così immaginarsi quanto veloce era, cioè già oggi che comunque la virtualizzazione è fatta bene o male sulla piattaforma x86, adesso con la M1 sicuramente che ha super prestazioni funzionerà sicuramente meglio e non ci se ne accorgerà di questi lag che ci sono, eppure come ripeto sul mio, che è un computerino abbastanza insomma decente, ne vedo tanti ancora. Pensate all'epoca cos'era, insomma, far andare Windows che cos'era poi all'epoca, penso fosse ancora Windows 95, forse no, c'era già XP, e quindi così era un bel divertimento, però potevi utilizzare, ripeto, il software anche sul Mac, cosa quasi impensabile per quei tempi. Quindi con questo penso che si possa chiudere. Guarda, siamo proprio a 29 minuti e 32 secondi, arriviamo a 30 minuti esatti 00. No, dai, salutiamo tutti quanti, ci sentiamo alla prossima puntata, e come sempre lanciamo tutti insieme la sigla.